fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Ragazzi, ci siamo, dai, meno 4, sprint finale, la Juventus ora deve mettere da parte problemi, attriti, passato soprattutto relativo a Thiago Motta, quindi basta messaggi su Instagram, messaggi su X, basta interviste eccetera eccetera, e come ho scritto ieri io nell'editoriale, serve una società forte anche per questo, non è che debba impedire ai calciatori di parlare, ma di sparlare sì. Perché secondo me c'è stata una serie di situazioni che in altri tempi non ci sarebbero mai state, no? Lo ricordiamo, per esempio, appena arrivato Tudor. In realtà la saga è iniziata con il fratello di Cupo Meners. Qualcuno non sa dietro le quinte cosa succede. La Juventus sembrava un mistero. Poi arriva Tudor, non gioca praticamente mai da titolare con Cesao. Può darsi che domenica qualche chance l'avrà. E scrive un piccolo post su un breve post su X, non sapete eccetera eccetera, poi loro capiranno, insomma una frase sempre sibillina, criptica, non si capisce, alla fine lo toglie. Dopodiché, come non bastasse, dopo qualche giorno l'intervista di Thiago Motta, secondo me irrispettosa nei confronti della Juventus, ma del resto non potevamo aspettarci di più, in cui accusa la stessa società di non averlo aspettato, non era vero nulla di quello che si diceva, cioè lui andava d'accordo con tutti, la Juventus in realtà ha detto quando mi ha cacciato io ero a meno uno dall'obiettivo eccetera eccetera eccetera. Poi il post di Douglas Luiz, che probabilmente verrà multato da quello che sto leggendo, qualcuno addirittura parla di Luiz, può darsi che giochi titolare domenica, non so nemmeno se venga convocato, come dice il nostro amico Gianni Balzarini. Questo è un po' il succo del discorso, però noi dobbiamo concentrarci sulla lotta Champions, perché è chiaro che le prossime due partite saranno decisive, ma attenzione, perché finora Tudor, come ho scritto stamattina, intanto la Juventus essendo quarta è padrona del proprio destino, certo, sono due scontri diretti, entrambi in trasferta, Bologna e Lazio, ma la Juventus deve mettere da parte qualsiasi cosa, qualsiasi timore, malgrado le assenze che le ricordiamo, Ildiz per squalifica, salterà entrambe le gare, Vlahovic e Cup Meners quasi sicuramente, mi verrebbe da dire, non recupereranno, ma Colomani verrà schierato sicuramente come terminale offensivo. C'è qualche dubbio lì dietro sulla tre quarti, perché uno dei due sarà sicuramente Nico Gonzalez, chissà, l'altro magari potrebbe essere proprio con Cesao. Dietro ovviamente, ragazzi, qualcuno dovrà essere adattato, perché mancano Kelly, manca Gatti, che forse recupererà per la Lazio, staremo a vedere. Però Tudor l'ha detto, una cosa ce l'ha Tudor, sicuramente uno dei tanti pregi, che è molto chiaro, niente scuse, inutile che pensiamo agli assenti eccetera. Però vi stavo dicendo, se Tudor mantenesse questa media, cioè di due punti a partita, no? Perché insomma in cinque partite praticamente ha perso una volta, ha pareggiato un'altra e le altre le ha vinte, quindi se vai a dividere i punti fatti è due di media, con questa media arriverebbe a 70, e quindi sostanzialmente mi pare di capire che possa essere un numero sinonimo di Champions League. E quindi mi viene anche da dire, ragazzi, perché non bisogna ragionare andiamo, pareggiamo, però anche due pareggi nelle prossime due gare, fermo restando che poi devi battere l'Udinese, che non ha nulla da chiedere al campionato, e il Venezia, che chissà, magari è ancora in vita, non lo sappiamo. Bisogna stabilire se in queste ultime partite sia meglio sfidare una squadra che non ha nulla da chiedere, quindi è libera mentalmente, magari è meno concentrata, non lo sappiamo, ma l'Udinese vista a Bologna mi sembrava comunque sul pezzo, o una squadra come potrebbe essere il Venezia, magari già retrocesso, non si sa, oppure ancora in lotta per la salvezza, che magari è più tesa però è motivata, non lo so. Quindi la Juventus, diamo, non dico per scontato, però partendo dal presupposto che quelle due gare devi vincerle, ti basterebbero anche due pareggi. Però è chiaro che se tu facessi 4 punti nelle prossime due, secondo me non è semplice, però la qualificazione a mio avviso arriverebbe. Allora, si sta parlando tanto di Tudor, no? Di Tudor, del futuro, non si sa, Conte, eccetera. Ma si sta parlando anche, perché purtroppo è inutile girarci intorno. Alla fine Tudor lo ha scelto lo stesso Giuntoli, e quindi la responsabilità maggiore è sua. Qualcuno dice che rischia a fine anno, qualcun altro ieri per esempio l'avvocato Paniz ha detto a fine anno verrà fatta una riflessione su Giuntoli. Ricordiamolo, ancora altri 3 anni di contratto, perché ha firmato un contratto quinquennale, sicuramente verrà ridimensionato, comunque avrà un supporto, per esempio Chiellini, magari anche qualcun altro, non lo sappiamo. Però se voi doveste individuare le prime 3 principali colpe di Giuntoli, quali sono? Una è sicuramente la scelta dell'allenatore, mi viene quasi da dire è il peccato originale quello, però poi ci sono stati altri, no? Quindi se voi riuscite a indicarne 3 3 4 0 5 4 2 5 3 2 4, fatecelo sapere. Diciamo così, qui a Roma sentito un po' di amici della Lazio, io vi avevo detto che la Lazio, se usciva dalla Coppa, non si caricava, o meglio non si dedicava esclusivamente al campionato, sarebbe stato meglio, si deprimeva. Siccome c'è un po' di persone attorno alla Lazio, sta succedendo questo, perché contro il Parma ha rischiato addirittura di perdere il match. Quindi secondo me ci vuole fiducia. È chiaro, questo è scontato dirlo, che la Juventus non deve intanto ripetere il match di Parma, ci mancherebbe altro, perché lì ho rivisto i fantasmi veri Mottiani, ma anche la ripresa contro il Monza, a mio avviso, malgrado si giocasse in inferiorità numerica, non giustifica il 90% di possesso palla del Monza, che per fortuna in avanti non era incisivo. È una Juventus che è comunque calata, ragazzi, quindi bisogna stare molto molto attenti, e in questo caso ve la dico tutta, al di là degli schemi 3-4-2-1, difesa a 4 forse, non lo so se ci virerà, non credo a questo punto, Tudor, conta molto la testa è fondamentale, perché questa squadra sta dimostrando di essere molto fragile mentalmente. Mi viene da dire che Tudor ha ereditato un gruppo oggettivamente debole sotto il profilo psicologico, l'abbiamo sempre detto, i motivi sono tanti, perché comunque non si è instaurato il feeling con i giocatori, e quindi magari parecchi sono anche sfiduciati, ma in linea di massima non abbiamo nemmeno dei leader che possano magari trascinare i più giovani, ma in generale la squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà. Tudor non ha la bacchetta magica, questo lo sappiamo, però credo che insomma possa dare la spinta necessaria in queste ultime gare per ottenere l'obiettivo. Però concentrandoci su Giuntoli, io dico il primo grave errore ovviamente è stato la scelta dell'allenatore, però vi posso dire, si può anche sbagliare, perché io ricordo che quando fu scelto Motta, diversi, forse anch'io, non mi ricordo, dissero beh, comunque se si vuole cambiare, diciamo così, registro, purtroppo nella Juventus stiamo capendo che non funziona, stiamo prendendo il migliore emergente, no, dopo quello che aveva fatto a Bologna. Quindi ha sbagliato la scelta dell'allenatore, però poi secondo me l'errore più grave, al di là del discorso di mercato, l'abbiamo fatto tante volte, è aver assecondato alcune scelte di questo allenatore. Per esempio il fatto di non comunicare con i giocatori, il fatto di cambiare, io oggi leggevo delle statistiche di Thuram, che tra i centrocampisti, diciamo così, dell'era moderna juventina, è tra i primi in assist e gol, è forse stato il migliore, anzi vi posso dire, secondo me è stato il migliore acquisto dell'era Giuntoli. Qualcuno dice non l'ha scelto lui, questo io non lo so, però mi ricordo che per esempio lui anche in un momento di grande forma, e questa era una sorta di refrain di Motta, no, toglieva stranamente i giocatori che erano stati migliori in campo nell'ultimo periodo. In quel caso secondo me la società dovrebbe intervenire, scusami caro Tiago, abbi pazienza, qui la partita la vediamo tutti, perché sta mettendo in panchina, faccio l'esempio di Tudor, è toccato a tutti quanti, allo stesso Cambiaso, capitolo a parte, ho fatto anche un podcast su Bianconera News, cosa sta succedendo? Io credo che Cambiaso stia con la testa altrove. Tra l'altro si parla, e qui entriamo anche nel perimetro del mercato, del City, dove stava andando già a gennaio, lo ricorderete, sembra che il club offrisse 60 milioni, poi non si è fatto più nulla, discorso probabilmente rinviato a giugno, ma sul giocatore ci sarebbe anche il Liverpool, campione d'Inghilterra, quindi si potrebbe profilare un derby tutto inglese, e questo è a vantaggio della Juventus, perché è chiaro che in quel caso la Juventus avrebbe maggiore forza contrattuale, perché se c'è richiesta, il mercato funziona così, maggiore richiesta c'è, più è alto il prezzo del prodotto, in questo caso del calciatore da vendere. Però per ritornare al discorso di Cambiaso, è chiaro, non è più lui. Ieri qualcuno già ha mandato qualche messaggio e io credo che sia una questione mentale, perché comunque Cambiaso per me resta uno dei migliori giocatori prospetti italiani, tra l'altro duttile come pochi, ha fatto un po' di tutto, terzino sinistro come faceva al Bologna Di Motta, esterno sinistro a 5 con Allegri, a terzino destro, esterno destro quinto con Allegri, insomma ha fatto un po' di tutto, addirittura anche la mezzala. Però se Cambiaso è con le valigie virtualmente pronte è giusto che vada via, e mi preoccupa perché comunque servirebbe anche la sua mano in queste ultime partite. Anzi, siccome lui è tifoso della Juventus, io gli ho fatto anche un appello nel pezzo che ho fatto nel podcast che troverete su Bianconera News adesso, ho detto: caro Andrea, siccome tu conosci benissimo questa maglia, sei innamorato, aiuta la Juventus, contribuisci anche tu a portarla in Champions League, e sarebbe il miglior modo per dire addio, perché secondo me Cambiaso è più fuori che dentro, ve lo dico ragazzi, a prescindere dall'allenatore che verrà, a meno che, e questo è il discorso che facciamo ieri anche per qualche altro calciatore, a meno che non arrivi Conte, facciamo un esempio, e si metta lì di punta a dire: caro Andrea, per me tu sei fondamentale, resta, magari viene sedotto da questo allenatore e rimane. Però io ho l'impressione che lui, dal punto di vista umano, lo capisco, perché se ti richiede un allenatore come Guardiola, quantomeno tentenni. Però siccome tempo fa il nostro direttore durante una trasmissione disse: guardate che c'è un sostanziale accordo con il City, secondo me Cambiaso via. Però ti prego Andrea, anche tu contribuisci in queste ultime 4 partite e poi magari saluti tutti quanti, perché ci sta che un giocatore possa ambire ad andare in un altro club, però l'importante è che fino a quando rimane in quella attuale e fino a quando indossi questa maglia che tu conosci molto bene e l'ami, perché giravano delle foto da bambino, no? Con la maglia della Juventus, come ricorderete lo scorso anno, fai di tutto affinché insomma possa andare in Champions League. Ma questo vale un po' per tutti, e quindi spero che anche Cambiaso dia la sua mano. A proposito di mercato, Vlahovic, si sta tanto parlando di Vlahovic. Oggi ho ascoltato durante Cose di Calcio Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, ha detto: attenzione rispetto a Vlahovic all'Arsenal. Voi ricorderete, questo ve lo dico io, che nel 2022 l'Arsenal era fortemente sul giocatore, che poi però scelse la Juventus perché è la squadra del suo cuore. Si arrabbiò anche Comis, che qualche mese dopo disse: sono arrabbiato con Dusan perché con l'Arsenal, questo l'avevo già detto, no? Però per riagganciarmi a quello che ha detto Ceccarini oggi, Niccolò disse: l'Arsenal offriva di più, però lui ha scelto la Juventus, eccetera eccetera. Beh, dice: attenzione, perché l'Arsenal può tornare sull'obiettivo. Ma voci turche, io dovevo invitare, in realtà l'ho invitato un collega turco, però che è in Italia, parla italiano eccetera, sul Diz, adesso gli chiederemo nei prossimi giorni, lo inviterò. Il Fenerbahce di Mourinho addirittura sarebbe disposto ad offrire, io non so fino a che punto sia vero, però questo è, 40 milioni più eventuale per lui 10 netti l'anno. Lui attualmente guadagna 10,5, se restasse alla Juventus il contratto che scadrà il prossimo anno prevede un aumento fino a 12 milioni, cosa che la Juventus non può e non vuole soprattutto sostenere, ci mancherebbe altro. Allora vi confermo che la partita delle Women si giocherà alle 20:30, calcio d'inizio di Juventus-Inter, che con gara di occasione di festeggiare, per festeggiare lo scudetto, alle ore 20:30, a termine della partita ci sarà la premiazione ufficiale delle campionesse d'Italia. Allora 340 54 25 3 24, fatemi sapere secondo voi i tre errori più gravi di Giuntoli nella Juventus, e poi qualsiasi altra cosa voi vogliate dire. Il menù di questa sera prevede alle 19:35 circa Gigione Maifredi, Gigi Maifredi, ex della Juve ma ex anche del Bologna, e poi alle 20:05 cercheremo di capire qualcosina in più sul discorso mercato, sul futuro di alcuni calciatori, con il collega di Rai Sport Paolo Paganini. Io direi, Fede, di partire con qualche audio.
Osio Quinti, Paolo da Ferrara.
Paolo.
Ho sentito prima anche Ale, sì, con Di Lella parlare che per una questione economica il rinnovo di Milik si doveva fare, eccetera, sì, eccetera. Certo. Io lo trovo inconcepibile. Inconcepibile un giocatore che per altri 2 anni non sappiamo neanche che condizioni è. Ne facciamo una questione meramente economica, come stessimo parlando di un, di un tavolo, di una credenza, di un divano, cioè qualcosa di... non riesco a capire. Per quanto riguarda il fine campionato, le ultime partite, io ho paura che ci siamo mangiati il bonus a Parma.
Vediamo di no.
Paura perché a Bologna hanno un'euforia, io sono di Ferrara, sono molto vicino, so che là c'è un'euforia, troveremo una bolgia, speriamo bene, e spero che basti far la Juventus, ma ho paura che non basterà. Ho paura, spero proprio di sbagliarmi. E poi temo tantissimo la Roma, la squadra di Stato, Giubileo, Papa, eccetera, eccetera, Ranieri.
Dice che tutte queste...
C'è cosa che puzza, spero di sbagliarmi, forza Juve sempre, ti saluto.
Grazie, guarda, sul discorso Milik te lo confermo, ma l'abbiamo detto anche ieri, no? Tantissimi sono rimasti, giustamente, mi viene da dire, meravigliati, però il contratto, l'ingaggio di Milik così viene spalmato in più anni, e quindi a livello di bilancio quest'anno, per il bilancio attuale, che praticamente 2025-2026, sapete che i bilanci e quindi l'anno contabile di qualsiasi società parte da giugno di un anno e finisce il giugno successivo. La Juventus avrebbe meno costi quest'anno, soprattutto perché si continuerebbe sul discorso di diminuzione dei costi, e voi sapete benissimo che i costi principali di qualsiasi azienda sono quelli relativi al personale, tanto più in società calcistiche in cui i guadagni sono stratosferici per i calciatori. Quindi è solo questo discorso. Voi lo so, siete rimasti ulteriormente stupiti oggi quando Milik ha scritto sui propri social: non vedo l'ora di tornare in campo, insomma qualcosa del genere. Però lui credo che sia consapevole del fatto che non potrà, io lo spero, perché lo sentivo Alessandro, anch'io sinceramente questo, io lo ammiro questo calciatore, perché si è sempre comportato bene, a parte che credo sia anche molto forte tecnicamente, però purtroppo non dà affidabilità sotto il profilo atletico, fisico e quindi atletico, perché quest'anno non c'è mai stato. È pur vero che non è tutta colpa dei suoi muscoli, anzi i problemi sono nati con il primo intervento chirurgico, che è stato il primo e unico intervento chirurgico al ginocchio che si è effettuato alla Continassa. Ironia della sorte, ma non tanto ironia, sfortuna, ha voluto che andasse male, si è dovuto rioperare lo stesso ginocchio per lo stesso problema. Dopodiché, quando sembrava che potesse rientrare, purtroppo ha avuto problemi muscolari. Buonasera Quintiliano, se ritorna Conte è la rovina per noi juventini. Stefano da Roma: perché la rovina però? Spiegatelo. Quando dite una cosa, spiegate perché. Io non credo sia la rovina. Io vi dico la sincera verità, guardate. Allora, se la Juventus dovesse pensare a scegliere un altro emergente o semi-emergente, io mi terrei Tudor e cambierei Tudor, a parte Klopp che è un sogno forse irraggiungibile, non lo so, spero che prima o poi invece di vederlo, perché io lo adoro questo allenatore sulla panchina della Juventus, secondo me l'unico è Conte, perché in questa situazione, qualcuno l'altro giorno scriveva, ma secondo voi Conte viene in questa situazione, detto che probabilmente inciderebbe sul mercato, ma Conte fondamentalmente ama, secondo me, proprio queste sfide nella Juventus per la ricostruzione, e post Calciopoli è stato lui l'artefice. Nello stesso Napoli, che era devastato dall'anno precedente, rischia di vincere lo scudetto. Secondo me lui ama proprio queste sfide. Poi lasciamo perdere, c'è chi piace, chi non piace, c'è questo cruccio, questo punto debole che è l'Europa, però secondo me questa sua evoluzione tattica e questa rigidità che non c'è più di schema, secondo me potrebbero far bene anche a livello europeo. Però la Juventus di adesso ha necessità di tornare a vincere intanto in Italia, poi come diceva mio nonno, Dio provvede. Tra poco faremo una bella chiacchierata con Gigi Mafredi, però 340-54-25-324, continuate a farci sapere secondo voi i tre errori più gravi di Giuntoli.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta, 340-5425-324, ho letto al volo, poi lo leggeremo dettagliatamente, un messaggio di un amico, ha elencato non tre ma tipo 5-6 secondo lui errori gravi di Giuntoli. Vi stiamo chiedendo questo, ma anche ovviamente una marcia di avvicinamento al match di domenica contro Bologna, le possibili scelte di Tudor rispetto all'emergenza in difesa intanto, ma anche in attacco, perché mancheranno quasi sicuramente Vlahovic, quasi sicuramente Koopmeiners e sicuramente il Diz perché è squalificato. Quindi il 2-1 potrebbe essere con Cesao, Nico Gonzalez e Colomani, quasi obbligato, mi verrebbe da dire. Poi la difesa lì bisognerà capire se manterrà il trio e quindi adattare a sinistra Savona, oppure Savona a sinistra, Salomone a destra, sempre nella difesa a 3, e magari spostare Vega a sinistra e centrale Calulo, insomma, oppure difesa a 4. Io credo che non passi lui alla difesa a 4, cioè resti legato al suo schema a 3, anche perché adesso come adesso, ragazzi, io l'ho detto mille volte, sperimentare con questo poco tempo è un po' difficile. Allora, Paolo da Johannesburg ci scrive, che poi ve lo elenco perché credo che stiamo per dare il benvenuto al nostro ospite che vi ho annunciato, e quindi vado a salutare con molto piacere Mister Gigi Maifredi. Ciao mister.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera e ben ritrovato, un po' che non ci sentiamo. Allora mister, intanto c'è questo match domenica tra Bologna e Juventus, primo dei due scontri diretti per la squadra bianconera. Ti chiedo, al di là delle assenze della Juventus, insomma sono diverse, il Diz, probabilmente Vlahovic, probabilmente Koopmeiners, sicuramente Kelly, quindi Tudor dovrà un po' riadattare quella che è la formazione, al di là del momento del Bologna che viene da un pareggio contro l'Udinese, ti chiedo chi arriva meglio, considerando anche, per esempio, mi viene in mente un altro fattore: Bologna ha comunque forse in testa anche la finale di Coppa Italia. Secondo te chi arriva meglio, come andrà a finire?
Beh, come andrà a finire non lo so. Chi arriva meglio credo sia il Bologna, perché ha giocato in casa. Io credo che ci sarà veramente tutta Bologna a tifare la propria squadra, per tanti motivi, perché non ha, fra virgolette, simpatia per la Juve, perché pensa che la Juve gli abbia portato via Thiago Motta. Per tantissimi motivi credo che il pubblico sarà determinante in questa partita.
È possibile. La Juventus che insomma è padrona del suo destino, perché è avanti di un solo punto rispetto al Bologna, di due rispetto alla Lazio e alla Roma. Secondo te la Juventus riuscirà alla fine a centrare questa qualificazione? Il quarto posto ormai sono almeno 4-5 squadre, forse anche 6, ci mettiamo anche la Fiorentina. Cioè, chi prevarrà a tuo avviso alla fine, considerando il calendario anche delle varie rivali?
Allora, per il linguaggio del corpo ti dico che aver visto la Juve portare le Juve, soprattutto il suo allenatore, portare le braccia al cielo per una vittoria come quella fatta con il Monza, credo che non sia una dimostrazione di forza della squadra, perché era una cosa direi normale e tutti si aspettavano che vincesse. È vero che hanno giocato la seconda parte in 10, ma io voglio tutta la vita la Juventus contro tutta la vita il Monza in 11. Credo che per forza in campo non dovesse esserci quell'esultanza lì, che sinceramente ha dato un po' fastidio.
Quindi
dopo calcio non è una scienza esatta, per cui magari in questi giorni si sono ricompattati, hanno trovato per incanto un'unione e tutto. Allora è chiaro che come forza in campo la Juve ha qualcosa in più. Però se fossi la Juve starei attento al Bologna, perché il Bologna sta facendo un campionato strepitoso. Nessuno avrebbe mai pensato che dopo l'addio di Thiago il Bologna potesse fare qualcosa di buono, perché oltretutto sono andati via due dei primatori dell'anno scorso, che erano, sono Calafiori e Zirze. In più, all'inizio del campionato gli mancava una colonna come Ferguson, e credo che il lavoro di Italiano sia stato importante, perché ha portato il Bologna a essere ancora nell'attenzione, ma soprattutto farsi valere per un gioco che si pensava fosse solamente una cosa dovuta a Thiago Motta.
Sono d'accordo al 100%. Aggiungo, a mio avviso, che lo stesso Italiano, secondo me, ha avuto anche un'evoluzione rispetto, per esempio, quando era sulla panchina della Fiorentina. Secondo me è anche un po' più equilibrato, piace molto, gioca benissimo oggettivamente il Bologna. Però tu hai citato Thiago Motta, che è arrivato alla Juventus ma è stato mandato via. Da 5 gare c'è Tudor, 3 vittorie, Genoa, Lecce e Monza, un pareggio in casa della Roma e la sconfitta di Parma, che speriamo non sia fatale, diciamo così. Secondo te, intanto, se è stata a tuo avviso giusta la scelta di Tudor, e se alla fine sta dando la medicina giusta? Perché tu stesso, e sono d'accordo con te, l'ho detto anch'io, ragazzi, guardate che il secondo tempo contro il Monza non si può giustificare con l'inferiorità numerica rispetto al fatto che il Monza purtroppo è con un passo in Serie B, è quasi in Serie B, e tu sei comunque la Juventus. A tuo avviso come sta andando questa, intanto, se è stato giusto scegliere Tudor in questo frangente, in questa situazione e contestualizzando il momento, e se sta funzionando veramente questa cura?
Guarda, se è stato giusto non lo so, perché io credo che una macchina la giudichi solo se la guidi. Se invece stai dietro, la devi sfrecciare, puoi dire la tua, però non è mai con cognizione di causa. Credo che all'interno dello spogliatoio ci fosse un malumore tale da far sì che abbiano deciso di allontanare Thiago, perché sennò la Juve non è mai stata abituata a certe cose. E vabbè, l'ha fatto, e hanno preso un giocatore di casa, perché Tudor ha giocato nella Juventus, ha fatto un secondo a Pirlo, per cui conosceva già dove allenarsi tutti, e hanno facilitato l'inserimento. Però, con tutto il rispetto per Tudor, non hanno preso un allenatore di primo piano, hanno preso un traghettatore. Se Tudor saprà portare la Juve in Champions, credo che abbia fatto veramente un qualcosa di straordinario, altrimenti le pecche ricadranno su chi l'ha scelto.
E quindi su Giuntoli, perché alla fine...
Ma Giuntoli secondo me, voi non ne parlate tanto, ma è responsabile al 100% della situazione, perché non ha tutelato Thiago Motta. Quando prendi un allenatore che ha fatto benissimo, e questo te lo devo dire sulla mia pelle, avere in parte uno che ti riporta con i piedi per terra è determinante, no? Io sinceramente non l'ho avuto, perché ho sempre detto che se io fossi andato alla Juve con Boniperti probabilmente avremmo parlato di una carriera diversa, però questo è un passato remotissimo, no? Detto di Thiago, io credo che lui meritasse una persona a fianco che gli dicesse: guarda che il copia e incolla col Bologna non lo puoi fare. Tre centrocampisti come avevi nel Bologna, Asbischer, Freuler e Ferguson, che erano tre allenatori in campo, qui non li hai. Per cui se là potevi farli viaggiare da soli, che erano loro che capivano i tempi e tutto, qui glieli devi dare tu. E invece lì è mancato clamorosamente, no? Dopo lui ha vissuto il suo mondo, e questo mi dispiace, perché appunto, avendo avuto anche l'esempio, seppur lontano, di Gigi Maifredi, doveva affrontare l'avventura in maniera diversa.
Non c'è dubbio, perché il mondo juventino, lo sai bene, lo stai dicendo anche tu giustamente, è diverso dagli altri. Tu hai detto, altrettanto giustamente, perché senza offesa, ovviamente Tudor non è un top coach, e tu sai benissimo che anche se dovesse qualificarsi non avrebbe la certezza di essere confermato. Però l'ha detto tu stesso, no, traghettatore, e si fa fortemente, ricorrentemente, quotidianamente il nome di Conte, secondo te sarebbe lui l'uomo giusto per ricostruire veramente la Juventus?
Secondo me c'è un disegno dietro diverso, ma dipende moltissimo da come si qualificheranno Manchester City e Juventus. Ti faccio un esempio: se il Manchester non andasse in Champions e andasse la Juve, io credo che l'allenatore della Juve l'anno prossimo sarebbe Guardiola. Se invece questo non avverrà, è chiaro che Guardiola rimarrà lì dov'è. Però Guardiola ha una voglia estrema di puntare anche il titolo di campione italiano, perché ha vinto negli altri tre importanti. Per fare all-in deve farlo in Italia. E se capitasse questa occasione, io l'ho detto, non ho detto che con certezza arriverà lui, però è una delle soluzioni che potrebbero esistere.
Ma solo per quel ragionamento lì, per avere, diciamo, i trionfi anche in Italia, o magari hai avuto qualche indiscrezione, qualcuno ti ha detto...
No. Io credo che lui adesso miri a vincere nei quattro campionati più importanti. In tre ha vinto, gli manca l'Italia. E qualora la Juve si qualificasse per la Champions, ovviamente venendo lui porterebbe due o tre giocatori suoi. Non escluderei De Bruyne, per dirne uno, no? E la Juve, secondo me, lotterebbe per vincere il campionato.
Quindi diciamo che saresti più per Guardiola che per Antonio Conte, nel caso qualora si verificassero quelle...
Conte, ragazzi, Conte è una sicurezza, è inutile star lì adesso ancora a dare valutazioni su personaggi del genere. Questi sono veramente top con la T maiuscola. Per cui se venisse lui sarebbe un colpo di fortuna per la Juve. Perché? Perché vive a Torino, conosce la Juve, ha delle rivincite, verrebbe da un campionato vinto, sono tante le cose. Però la cosa più sfiziosa potrebbe essere quella di Guardiola.
Di Guardiola. E quindi tu stai rispondendo anche al nostro amico Joseph, che dice: un grande saluto per il mister Maifredi. È una domanda: chi sarà il prossimo allenatore della Juve per la prossima stagione secondo il mister? Un abbraccio. E ti ha risposto Gigi, ti ha risposto adesso.
Non lo dico con certezza e senza nemmeno avere delle notizie per... No, assolutamente. È un
ragionamento,
una considerazione.
Certo, un ragionamento, l'ho capito benissimo. Invece per quanto riguarda un po' i calciatori, a proposito anche delle responsabilità di Giuntoli, non solo legate alla scelta di Motta, o comunque a non averlo appoggiato, no? Magari non avergli dato dei consigli, eccetera eccetera, ci sono anche dei discorsi legati al mercato. Alcuni calciatori oggettivamente sono dei flop, cioè non hanno dato, non stanno dando, mi verrebbe da dire, ma mancano quattro giornate, quello che ci si aspettava, no? Ti chiedo, chi è veramente un flop secondo te degli acquisti giuntoliani?
È ovvio Douglas Costa e Combiner.
Douglas Lewis, no, intendi, giusto?
Douglas Lewis e Combiner, perché io avrei messo la mano sul fuoco per... soprattutto per Combiner, avendolo visto qui a Bergamo, no?
Sì.
E su Douglas Lewis, tutte le partite che io ho visto in Premier, dava l'impressione di essere il playmaker che la Juve cercava da anni. E il fatto che non abbiano dato quello che era nelle loro possibilità, secondo me una parte è colpa loro, ma una parte maggiore è colpa sia dell'allenatore che della società, perché quando prendi determinati giocatori tu sai che hanno bisogno di essere tra virgolette coccolati, perché hanno dimostrato in altri lidi di essere veramente dei top player. Ecco, invece se tu li calcoli come personaggi che sono in prova alla Juve, ovviamente hai sbagliato e li metti in una condizione di non avere stimoli, di non essere animati. Il fatto stesso che Douglas Lewis abbia detto neanche quando sto bene mi portano in panchina, vuol dire di un rapporto,
di un malessere, di un malessere.
Sì, un malessere, ma un rapporto negativo, perché certo. Se io ho un giocatore del genere, ma io vado a cercare la chiave d'entrata perché è quello che mi può far girare come nessuno la squadra.
È vero.
Io mi ricordo un suo predecessore, non alla Juve, ma era quello della Fiorentina, Dunga, no? Ma Dunga,
mamma mia, che giocatore,
ecco, esatto. E io ma tanti dicevano a Lento, ma no. Io ti dico la verità a posteriori, se io avessi dato ascolto a Baggio, che mi ha detto mister prendiamo Dunga, che vinciamo il campionato, noi avremmo vinto il campionato di battuta proprio. Ma io volevo invece un playmaker di corsa che potesse inserirsi negli spazi come non ho mai visto, però l'avevo in testa. Io adesso voi direte, io all'ospitaletto avevo Viviani che faceva il playmaker, ma era uno che si inseriva negli spazi e ha fatto una decina di gol, ma era uno spettacolo vedere la squadra, perché solitamente la squadra avversaria marcava tutti, non il playmaker, perché da questa parte lui andava negli spazi, e io avrei voluto trovarne uno così. Ho cercato di averlo ai mondiali, non l'ho trovato, difatti ho giocato con due stranieri invece di tre, e l'avrei cercato nei tempi a venire, no? Invece sono venuto via prima, insomma, dai.
E invece per quanto riguarda il discorso su Vlahovic, che quasi sicuramente lascerà la Juventus perché non si è trovato l'accordo sul rinnovo, se dovesse restare, perché ancora un altro anno di contratto guadagnerebbe 12 milioni netti, la Juventus invece gli ha fatto una controproposta che non è stata accettata, quindi quasi sicuramente andrà via. È una sconfitta di chi? Nel caso in cui dovesse andare via Vlahovic, sarebbe la sconfitta di?
Della società e anche in parte a lui. Però se io prendo un giocatore che in precedenza ha fatto un sacco di gol, si è dimostrato forte, tant'è di essere ingaggiato alla Juve, se non rende non deve essere solo colpa sua, questo è fuori di dubbio, per cui direi che un 30% colpa sua, un 70% fra società e allenatore.
L'ultimissima, e poi ti saluto e ti ringrazio, invece il focus su il Diz, che insomma ha avuto questo episodio che secondo me insomma può succedere, compirà 20 anni tra un paio di giorni se non ricordo male, non è un giocatore solitamente che fa queste cose, comunque ok, questo episodio, due giornate purtroppo contro due rivali, due partite importanti, ma in generale, a prescindere da questo episodio, ti chiedo se veramente il Diz può diventare, non lo so, un top, un fuoriclasse, un campione.
Ma ci mancherebbe, ma questo ha le stimmate del campione. Però, come sempre succede, quando ci sono quei personaggi qua, gli devi aumentare l'impegno, ma soprattutto le responsabilità, perché un fuoriclasse si aspetta di essere determinante, non puoi metterlo di fascia e farlo giocare 10 azioni in una partita. Questo è il classico 1-2, cioè dietro le due punte e lui qua, ma questo ti scardina qualsiasi cosa perché è troppo forte. Magari, cioè io ne avevo uno simile si chiamava Roberto Baggio.
Mamma mia.
Io non l'ho mai fatto giocare lateralmente, l'ho sempre fatto giocare dietro le punte e ha fatto 30 e passa gol. Ma questi giocatori li devi amare, perché se tu sei un modulista è chiaro che, come ha fatto nel proseguio Baggio andando da Sacchi e da Lippi, essendo modulisti il trequartista non lo guardano nemmeno, ed è la sfortuna loro. Ma se uno ha a disposizione un giocatore del genere, ma questa è una pepita, perciò deve essere fatta luccicare.
Con me sfondi una porta aperta, mister, quindi domanda secca: Roberto Baggio è uno dei più forti giocatori italiani mai avuti?
Lo dicono, il fatto
o il più vinto. Forte?
No, il fatto stesso che abbia vinto un pallone d'oro lo classifica già. Non sono stati tanti giocatori italiani a vincere il pallone d'oro, e di trequartisti credo che forte come lui o forse magari anche di più c'era solo Gianni Rivera, e io che sono juventino ho Omar Sivori, ma lui era un giocatore impressionante, per cui se gli hanno dato il pallone d'oro ci sarà un motivo.
Non c'è dubbio, ha nominato altri due peraltro palloni d'oro, Rivera e lo stesso Sivori.
È chiaro,
esatto.
Io sono nato juventino per Enrico e Omar Sivori,
E sei rimasto juventino, no?
Ovviamente, ma questi sono personaggi come Ildi, che fanno pendere la bilancia per la Juventus. Gli altri possono essere bravi, ma il fuoriclasse è fuoriclasse. Sì. I gol che fa lui quando mette giù la palla, ti salta l'uomo, la mette, sono cose che, come si dice, giustificano il prezzo del biglietto. Per cui che vengano tanti Ilvi.
Non c'è dubbio. Grazie mille, mister. Un abbraccio, grazie.
A voi, buona serata e grazie.
Grazie a Gigi Maifredi, che mi piace parlare con lui. Avete sentito? Io sono nato juventino, sono diventato juventino per Sivori e ovviamente sono ancora juventino. Ovviamente Roberto Baggio non poteva che elogiarlo, così come rimprovera Motta, perché giustamente lui dice non puoi, anche dopo questo colloquio, magari se volete dire la vostra su quello che ha detto Gigi Maifredi, non dovevi fare copia e incolla di Bologna alla Juventus. La Juventus è un altro mondo, però lui dice non ne parlate mai, in realtà non ne parliamo. Il maggiore, proprio questa sera, il quesito diciamo così, soprattutto su Giuntoli, il maggiore responsabile di tutto è Giuntoli. Non tanto ha detto lui perché ha scelto Motta, perché comunque non lo ha appoggiato. E io prima ho detto, l'ho anche assecondato rispetto ad alcuni errori palesi fatti dallo stesso Motta. Andiamo con qualche altro audio, Fede.
Scusa, quindi Mimmo, sì, dalla Calabria. Ma se questi calciatori, anche Motta, sono ancora sotto contratto della Juve,
sì,
e vanno a fare delle interviste, bravo, o scrivono delle cose che,
bravo,
chiaramente offendono oppure denigrano anche la stessa società, si possono agire facendo delle multe. A Motta, chi ti ha detto di parlare? Scusa, tu sei un mio tesserato, fino a quando sei un mio tesserato e ti pago,
bravo,
tu stai zitto, poi dopo che non ti pago più puoi dire quello che vuoi, nell'ecito sempre, altrimenti ti denuncio, voglio dire. Ma queste cose non le fanno, le possono fare. Perché non le fanno? Perché stanno zitti ancora una volta anche su questo, anche sui tesserati stessi.
Lo so, Mimmo, guarda.
Se Douglas Lewis fa
risponde a un tifoso.
Un messaggio su Twitch. Voglio dire, ma non ho capito, tu sei un mio tesserato, io ti pago.
Allora, Mimmo, grazie.
Ma, comunque, ciao.
Grazie, un abbraccio, ti invito, ma non per autopromuovermi, io su questo l'ho fatto l'editoriale, sulle varie, una sorta di saga di dichiarazioni, di sparlare, secondo me, hai ragione, tu sei un tesserato della Juventus, non puoi, tra l'altro aggiungo, per esempio, nel caso di Douglas Lewis, ma tu non ti puoi mettere a rispondere a un tifoso, secondo me, perché poi i social, la sapete benissimo, spesso sono terra di un porto franco, hai ragione, guarda, leggiti l'editoriale che ho fatto. Io su questo l'ho fatto e ho detto anche che la Juventus sotto questo aspetto la Juventus società deve sicuramente migliorare, non è che devi impedire ai tesserati di parlare, però non si possono dire alcune cose se tu appartieni alla Juventus ancora, e questo è un po' il succo. Tra l'altro aggiungo che insomma erano pochi giorni, se non sbaglio 15, non mi ricordo quanti giorni erano passati, comunque pochi giorni dall'esonero all'intervista che ha concesso al Corriere della Sera, per la precisione a Beltroni, non è stato sicuramente corretto, è anche irrispettoso nei confronti della stessa Juventus, Thiago Motta, diciamo che ha iniziato male e è andato via peggio, diciamo che vi posso dire, sintetizzare tutto, forse Thiago Motta è stato uno dei peggiori, la parentesi Motta è stato uno dei peggiori della storia della Juventus, secondo me, per quello che ci si aspettava e poi per quello che non ha fatto, che ha fatto di male, che non ha fatto, che ci si aspettava invece che lui facesse. Tra poco invece, quando rientreremo, intanto continuate a scriverci anche su quello che ha detto Maifredi, però al 340-54-25324 elencatemi i tre errori più gravi di Giuntoli, che magari il primo è aver scelto Motta, ma poi altri probabilmente sono anche connessi a questa scelta. Tra poco però faremo una chiacchierata anche con il collega di Rai Sport, Paolo Paganini.
Fuori di Juve.
E Di nuovo in diretta tra poco, ci raggiungerà telefonicamente anche Paolo Paganini, al quale chiederemo qualcosa anche relativamente al mercato. Paolo da Johannesburg: 1, incapacità manifesta; 2, incompetenza finanziaria; 3, spregiudicatezza; 4, superficialità; 5, nessuna dote comunicativa; 6, arroganza. Vedi Allegri, Danilo, eccetera. Potrei continuare. Comunque, se volevano Zirkzee, Calafiore, eccetera, potevano stare e andare a Bologna. Volevano, in realtà, volevano, non al plurale, era Motta, no? Che si diceva volesse almeno due dei suoi uomini, che poi sono partiti lo stesso, sono andati via dal Bologna. E comunque sia, la squadra emiliana sta facendo un campionato, a mio avviso, quasi migliore. Guardate che vi dico, di quello della passata stagione, anche perché comunque è arrivato in finale di Coppa Italia, si sta giocando, sperando che poi non riesca nell'obiettivo, il quarto posto con Juventus, Lazio, Roma e mettiamoci anche la Fiorentina, perché insomma è giusto che sia così. Ciao Quinti, sono Stefano da Montevarchi. Cambiaso mi dispiace, ma ha dimostrato di non avere la personalità per giocare nella Juve, visto che alla prima mezza voce di un interesse di un'altra squadra è sparito letteralmente dal campo. Se vuole andare, vada, non mi strapperei i capelli, forza Juve sempre, la maglia davanti a tutto. Grazie Stefano, ben ritrovato Paolo Paganini. Ciao Paolo.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, caro Paolo, la Juventus si appresta a scendere in campo nel primo dei due scontri diretti, che poi forse, anzi quasi sicuramente, decideranno il suo futuro, no? Se andrà in Champions League o meno, almeno così io la penso. Ci sono diverse defezioni tra il Diz, che è squalificato, e gli infortunati. Domanda secca, come andrà a finire, considerando per esempio che il Bologna potrebbe, usiamo il condizionale, essere anche distratto da una finale di Coppa Italia?
Io dico che l'atteggiamento, comunque, al di là di tutto, della Juventus, al di là del passo falso che ha avuto nel Parma, credo che sia un atteggiamento molto propositivo. Credo che, al di là anche delle defezioni, perché poi quando andremo a analizzare a fine campionato quella che è stata la stagione della Juventus, non bisognerà neanche dimenticare, al di là delle colpe che ci sono, dei responsabili, tutto quello che vuoi, che comunque a livello di infortuni, partendo da Bremer, è stata veramente un'annata no da questo punto di vista. Però ripeto, l'approccio che ho visto nelle ultime partite della Juventus è un approccio che fa ben sperare per questi due scontri diretti contro Bologna e Lazio.
Quindi secondo te, Parma a parte, sta funzionando la cura Tudor?
Secondo me sì, perché Tudor ha riportato, cioè ha puntato molto giustamente, secondo me, su quelli che sono i valori della Juventus, lo spirito di appartenenza, ha ridato serenità allo spogliatoio, molti giocatori, a parte, voglio dire, sfoghi vari, vedi Davide Assolito, che mi sembrano inopportuni, però al di là di questo ho visto giocatori rigenerati, e quindi da questo punto di vista è una Juventus che può affrontare queste due sfide dirette con la testa giusta.
Quindi dice che alla fine, rispetto a questa corsa Champions, la ritiene insomma favorita, no?
Io la ritengo favorita la Juventus, sì, in questa corsa Champions, perché comunque è vero che c'è una grande bagarre. Hai ricordato il Bologna, che comunque ha l'impegno della... mi sembra anche dalle dichiarazioni che sia molto più concentrato su questo obiettivo. La stessa Fiorentina, che andrà a far visita alla Roma, in ogni caso ha anche il discorso della Conference, quindi ci sono distrazioni varie, mentre per la Juventus è diventato l'obiettivo principale.
Su questo non c'è dubbio. A proposito di Tudor, insomma, questo contratto a tempo sulla carta, lo sappiamo, lo ripetiamo spesso, in caso di qualificazione sulla carta, sì, sulla carta è vero, in caso di qualificazione in Champions League scatterebbe la conferma automatica, ma c'è quella clausola attraverso cui la Juventus entro il 30 luglio può comunque rescindere pagando una penale. Molto sinceramente, Paolo, ti chiedo, a tuo avviso Tudor andrà via a prescindere a fine stagione?
È una bella domanda. È anche vero che dipende anche da quelli che potrebbero essere i candidati a sostituirlo, perché è ovvio che si parla si parla tanto di un possibile ritorno di Conte, è tutto da vedere, perché comunque sia, cioè Conte è legato da un contratto importante con il Napoli e sappiamo benissimo, l'abbiamo visto anche in occasione del contratto di Spalletti, che trattare tra virgolette con De Laurentiis non è facile. Poi ci potrebbe essere l'ipotesi Gasperini, perché comunque è un altro che dal DNA bianco-nero, però secondo me è giusto che se dovesse centrare l'obiettivo Champions, che Tudor si giochi le sue carte e magari che possa in qualche modo meritarsi la riconferma a lungo termine, anche perché ricordiamo che comunque la Juventus dopo la fine del campionato ha un altro appuntamento non indifferente, che è il mondiale del club.
Su questo non c'è dubbio, però se tu dovessi fare un'ipotetica prima fila di stile MotoGP, ipotetico sostituto di Tudor qualora invece non venisse confermato, quale sarebbero i primi tre in ordine proprio di, secondo te, di possibilità?
Per me sono come ordine di possibilità sono Conte, Gasperini e Mancini.
Quindi Mancini resta ancora sullo sfondo, no?
È una possibilità, è una possibilità, perché comunque sappiamo che Mancini ovviamente era stato acclamato a Genova alla Sampdoria, è intervenuto ma ha espressamente detto che lui rimaneva fuori, molto probabilmente perché è chiaro che anche lui si vorrà giocare delle chance importanti sul valzer, che sarà più che un valzer, lo chiameremo un rock and roll delle panchine che andremo a vedere a giugno.
Eh sì, questo è vero. Invece Vlahovic sembra destinato all'addio, no? Per la questione contrattuale. Si parla di un possibile ritorno, in realtà forse non si è mai spenta, no? L'interesse non si è mai spento, l'interesse dell'Arsenal. Però oggi leggevo che anche il Fenerbahce di Mourinho pare sia interessato a Vlahovic. Secondo te che fine farà il serbo?
Io mi aspetto comunque, da quello che so, Giuntoli sta lavorando pesantemente per rinforzare l'attacco ed è avanti su alcune trattative importanti. Per quanto riguarda Vlahovic, secondo me c'è la possibilità della Premier League, anche il discorso della Turchia, ma lì sai, diventano fondamentali due cose, secondo me. Il fatto che la Juve giustamente non vuole deprezzare troppo un capitale come Vlahovic, perché ricordiamo che la Juventus ha investito 80 milioni di euro su questo giocatore,
esatto.
E anche la volontà stessa del calciatore, perché è ovvio che comunque Vlahovic determinerà anche lui il suo futuro, di conseguenza queste sono un po' le due variabili.
Non c'è dubbio, e hai detto sta giustamente, anche perché secondo te alla fine proverà a confermare e quindi poi a riscattare Colomani, a tuo avviso?
Per me proverà fino all'ultimo, per i rapporti che ha, Giuntoli, a prendere Osimhen, secondo me. Lui ci proverà, perché è lui che l'ha portato a Napoli, ha un rapporto personale molto buono con Osimhen e con l'entourage di Osimhen. È chiaro che lì devi andare a trattare con De Laurentiis e non è assolutamente facile, perché comunque le cioè Osimhen ha una clausola, ricordiamo, per l'estero di 75 milioni di euro e ci sono società importanti che lo vogliono, tipo il Chelsea. Ma è anche vero, come ho detto prima, che quello che vale per Vlahovic vale anche per Osimhen. Osimhen ha un ottimo rapporto con Giuntoli storicamente e quindi potrebbe anche essere determinante la volontà del giocatore.
Sì, su questo non c'è dubbio. L'ultima invece, per quanto riguarda ipotetici, diciamo così, rinforzi a centrocampo, intanto ti chiedo, Douglas Luiz già prima, no, mi sembrava con le valigie pronte dopo quella risposta su uno botta e risposta sul suo profilo Instagram, mi pare di capire che sia destinato ad andare via, o sbaglio?
Direi di sì, e anche lì la Juventus cercherà di non perdere e di non fare una minusvalenza,
esatto,
su Douglas Luiz, che comunque il mercato in Premier ce l'ha ancora e quindi può avere estimatori. E io sul centrocampo La Juventus, terrei d'occhio anche i parametri zero,
tipo?
Uno su tutti, Anguissa, che comunque è un giocatore che non ha rinnovato ed è un altro giocatore nell'ottica Giuntoli.
Ah, bene, e invece Tonali, che costerebbe molto, io so che insomma la Juventus da qualche tempo è sul giocatore, però, ammesso che ci sia un però.
Il però sono i sacrifici, se devi fare un sacrificio secondo me Giuntoli lo fa in attacco. Cioè se deve investire forte investirà lì. Milik gli hanno rinnovato il contratto perché comunque Milik nell'ottica sarà il sostituto, quello che doveva essere diciamo già l'estate scorsa.
Il vice,
varie...
diciamo, no?
Il vice. Esatto, il vice. Secondo me se devono fare un grosso sacrificio lo faranno sull'attacco. Allora, i segnali che ho sono questi.
E questo insomma un po' il discorso relativo all'attacco, quindi dici tu se investo tanto in attacco magari a centrocampo cerco un parametro zero e tu hai fatto ovviamente...
Di qualità,
sì certo, ovviamente, certo.
Quindi
certo.
Comunque di qualità, ecco.
Ma se, siamo sicuri Paolo che Giuntoli resti?
Io credo che il lavoro di... Cioè Giuntoli so che stava già lavorando in maniera capillare.
Sì.
Poi tutti dicono ma se dovesse arrivare Conte va via Giuntoli. Io non credo a questo, io credo che ci sia un progetto che sta andando avanti. Poi è chiaro che Thiago Motta ha pagato un po' le colpe di tanti altri, non soltanto le sue, però è anche vero che secondo me il progetto Giuntoli è un progetto che alla proprietà Juventus comunque piace, perché comunque ha ridotto il discorso legato al debito e sta lavorando già per di prospettiva. Quindi io lo vedo ancora come responsabile dell'area tecnica della Juventus.
Però magari qualcuno sostiene che non sarà lui a scegliere l'allenatore, è vero questo che a te risulti?
No, nel senso che secondo me quello che proporrà i nomi sarà Giuntoli. Poi c'è una proprietà che deciderà questo sì, questo no, secondo me.
Certo. Grazie mille. Scusami.
Come dicono a Genova, contano sempre le palanche, no? Alla fine. Sì, e sì. Le palanche le mette la proprietà.
Ah, su questo non c'è dubbio, su questo è poco ma sicuro. Grazie mille Paolo, grazie,
grazie
buon
a te,
lavoro.
Buona serata.
Grazie, grazie a Paolo Paganini.
Ciao.
Ottimo collega di Rai Sport, uno dei pochi secondo me a Rai Sport. Bravo. E quindi a chi vendi Dusan che prende 12 milioni? Perché se non trovi chi ne offre almeno 12 resta a Torino fino a scadenza? Ti posso dire, non so chi tu sia perché non ti firmi, mi avviso alla fine per 10 milioni si dovrà convincere anche Vlahovic. Voi ricordate, passiamo un attimo alla politica calcistica e parliamo di Gravina, caro Federico Rossi. Qualcuno di voi ricorda che nel 2018, quando Gravina fu eletto per la prima volta a capo della Federcalcio, presidente federale, disse sarà il rinascimento del calcio italiano, gli chiesero, come succede spesso, no? In questi casi, quali sono le prime tre riforme? E lui disse, politica dei giovani, zero, siamo al terzo mandato, zero. Poi disse, riforma della giustizia sportiva, che è fondamentale, disse, è uno dei punti cardine sarà del mio programma, zero, tant'è che se leggete il programma del nuovo mandato, sostanzialmente è lo stesso di quello del 2018, cioè del primo mandato. E poi disse, riforma dei campionati. Oggi Gravina è stato intercettato e gli hanno chiesto di nuovo della riforma dei campionati del campionato di Serie A 18 squadre. Lui ha risposto così, pensate. Il numero uno della Federcalcio ha parlato anche di un potenziale ritorno di un campionato di Serie A 18 squadre. Se ne parlava nel 2018, vi ricordo. È un tema che non sto più affrontando, dice. Quando ho riconosciuto l'autonomia della Lega di Serie A, credo sia una valutazione che lascia alle singole componenti. Ho maturato esperienza e posso dire che non sarà più un problema di Serie A, ma di carattere globale. La fase finale del Mondiale per Club e lo splendido format della Super Champions forse indurrà qualcuno a fare riflessioni non solo in Italia, ma a livello globale. Quindi, insomma, ha un po' smarcato, diciamo così, ha dribblato quello che è il tema. Allora, caro Federico Rossi, vogliamo mandare qualche audio così vai, en passant.
E vanno a fare delle...
Ciao a tutti quanti, è Simone da Roma. Sì, è tutto bello e tutto giusto fare le solite frasi, non pensiamo agli altri, pensiamo solo a noi, siamo superiori. A voglia a dirlo. È cioè... che qui non è solo il fatto che ci siamo ridotti male a gufare gli altri, anche perché i prescritti cartonati vanno gufati sempre, anche quando vinciamo noi.
Ma perché giocano stasera?
E fanno male loro. Ma proprio c'è anche un discorso, soprattutto un discorso di competizione storica. Cioè, noi sì, concentriamoci su salvare salvabile la Champions, però riponiamo tutte le nostre energie per gufare a quelli, perché cioè, se quelli vincono la quarta, cioè, già ci dicono, ah, in Europa non contate niente, fino al confine, e di qua e di là. E mo, se loro vincono, se, a quel punto come fai a rispondermi? E lì diventa dura. Ecco perché è importantissimo... oltre che pensare a noi, concentrarci e fare in modo che questi non vincano, che manco voglio dire, e concentrarsi su queste tre partite che ci hanno, che speriamo solo due. Sarebbe un brutto colpo per tutto il mondo Juve se succedesse, cioè il mondo Juve riguardante il tifo, il tifo, io la penso cioè. Così.
Guarda, ciao, un abbraccio. Grazie Simone, guarda, ti dico, il tuo discorso da tifoso non fa una piega. In realtà mi ero ripromesso e ci stavo riuscendo fino al tuo messaggio di non parlare del match di questa sera, perché ho un paio di amici che stanno in silenzio religioso. Stamattina mi ha detto un amico, quando gli ho mandato una crema catalana, per scherzare ovviamente, mi ha detto silenzio religioso fino alle 22.30, 23. Quindi non volevo parlarne, però Simone, ti capisco, sarebbe veramente, insomma... non ci voglio nemmeno pensare, dai. Il mio mercato è questo: via Cambiaso e Vlahovic. Con il ricavato prenderei Tonali e Jonathan David, più un attaccante che li possa sostituire. Che possa sostituire, in realtà, dice l'amico, entrambi. Dopodiché via con un bel 3-5-2. Ciao, saluti Paolo da Ancona. Un abbraccio, ciao Paolo. Che poi ci rimanda un messaggio scrivendo, tutti e due intendo, Davide e Colomani, sì, l'avevo capito, si capiva benissimo dal messaggio. Giuntoli non ha avuto contraddittorio, per me quello è l'unico errore, le persone possono sbagliare e anche perdonare, gli errori fatti in team invece non si possono perdonare, l'errore quindi è di chi ha scelto di lasciare solo Giuntoli. Poi con Conte si vince il campionato e ci si punta anche a vincere la Champions. Nicola da Messina, intanto vedremo chi, se Tudor resterà, se arriverà Conte, eccetera. Per quanto riguarda il discorso Giuntoli, non hai torto, io ricordo sempre la famosa lettera che scrisse John Elkann agli azionisti, in cui parlò anche di, ovviamente, del futuro Juventus, e disse il futuro della Juventus è nelle mani di Giuntoli, cioè affida a Giuntoli tutto il destino della Juventus. Secondo me fu un errore, ha ragione. E quindi in quel caso c'è stata un po' di colpa, forse si è sbagliata valutazione, ma perché Giuntoli, e l'ho detto diverse volte, a mio avviso copre un ambito troppo elevato, e in una società forte e importante come la Juventus, in generale nei top club, è strutturata diversamente una società, perché del resto lo sappiamo benissimo, Giuntoli è l'uomo, l'unico uomo di calcio della dirigenza, non può fare tutto Giuntoli, considerando ovviamente che Ferrero non è un uomo di calcio, Scanavino non è un uomo di calcio, anche se quest'anno poi John Elkann gli ha detto che dovrà dedicarsi da quest'anno in poi solo alla Juventus, però resta sempre un uomo che non ha a che fare con il calcio, e quindi sotto l'aspetto di cui parli tu hai ragione, secondo me un ambito troppo ampio ricopre Giuntoli, non puoi fare tutto in un grande club come la Juventus, che storicamente ha sempre avuto una società ben strutturata. Buonasera Quintiliano, se torna Conte, spero con tutto il cuore non torni, continuerò ad amare e tifare la Juventus facendo finta di non aver nessuno in panchina, addirittura per me fa parte del passato, bisogna guardare avanti. Giuntoli artefice di questo disastro, dico allenatore barra mercato, entrate e uscite di alcuni calciatori, un abbraccio Terry. Certe volte sapete che il futuro si può anche costruire con il passato, faccio, e non soltanto adesso in ambito calcistico, parlo ovviamente in generale. Io sono contento per il rinnovo di Milik, un pochino di umanità in questo calcio business. Pino da Sesto San Giovanni, guarda, io ripeto, diciamo che il rinnovo di Milik è di natura meramente economica, però caro Pino, io adoro questo giocatore, questo ragazzo, perché è un professionista, a parte che secondo me è forte, però è stato sfortunato, perché ricorderete che anche ai tempi del Napoli lui fu sottoposto due volte a intervento chirurgico. E nella Juventus però, se dobbiamo ragionare, no? Dal punto di vista della società, è chiaro che è inaffidabile sotto il profilo fisico, e ripeto, per chi è rimasto scioccato eccetera, il rinnovo fino al 2027 è soltanto per una questione di spalmare lo stipendio in più esercizi contabili, e questo insomma per favorire soprattutto l'andamento dei costi, per abbassare i costi intanto di questo esercizio contabile ma anche del successivo. Questo è un po' il discorso. Vai Fede.
Quindi ciao Mardariti. Io un'idea ce l'ho su Conte, non dillo. Sarei fortemente entusiasta. Lui è uno, non so come dire, da start-up, diciamo da ripartenze. Però io credo che con il doppio o triplo impegno settimanale lui non ci sia mai andato troppo d'accordo, a parte col Chelsea, se non ricordo male. E poi devo dire che nel mio cuore c'è tutto l'amore per Conte, però io non dimentico come noi per fare il record dei punti giocammo quella semifinale col Benfica, abbastanza, insomma,
con la finale a Torino, esatto, 102 punti il record, e poi non riuscimmo ad andare in finale dell'Europa League che si giocava nel nostro stadio. Aggiungo, rispetto a quello che ha detto sul Conte tra virgolette europeo, il miglior risultato lo ha ottenuto sulla panchina dell'Inter andando in finale d'Europa League, ma non ha vinto nulla con la Juventus, ahimè ha fallito diverse volte, questo è vero. Però sono convinto che intanto, ripeto, bisogna cominciare a ricominciare a vincere in Italia, però sono sicuro che si sia anche evoluto tatticamente Conte, non è più rigido come prima, e quindi magari questi cambi di moduli possono favorire anche gli impegni europei. Però stiamo parlando di cose che ancora non sappiamo se si verificheranno o meno, cioè il ritorno di Conte. Però giustamente sapete che Conte è un nome importante ed è ovviamente estremamente divisivo, come non bastassero le tante divisioni del tifo della Juventus. Siamo giunti all'ultimo break, quindi palla a Fede Rossi.
Fuori di Juve.
Ragazzi, la partita di Champions League di questa sera si la trasmette anche 9, oltre che ovviamente Prime. Sto vedendo il prepartita, alcuni tripletisti nerazzurri, fanno molto piacere le parole di Piquet, no? Che lo hanno intercettato ieri, gli hanno chiesto cosa ricordi di quel famoso Inter-Barcellona-Barcellona-Inter, quella semifinale. Ha detto, beh, cosa devo dire, vi ricordo soprattutto che non ci diedero un rigore netto tra una partita e l'altra, e soprattutto ci annullarono, e lo ricorderete tutti, un rigore praticamente... non ci diedero un gol valido che avrebbe qualificato lo stesso Barcellona nella finale con il Bayern Monaco, che poi loro, quelli lì, vinsero. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino. Io
Marco,
mi concentrerei in queste ultime 4 giornate, questo mese che ci rimane alla fine del campionato, sulla qualificazione Champions, perché è troppo importante per noi, per tutti noi tifosi, per l'ambiente, per la società, e tralascerei tutto quello che viene scritto, pubblicato sui social. Io non prenderei in considerazione quello che ha detto Douglas Luiz e quant'altro, quello che ha dichiarò a suo tempo Thiago Motta, meno male che non c'è più. Quindi io adesso mi concentrerei sul campo, e dopodiché, poi dopo il Mondiale per Club, si affronteranno le varie tematiche relative al mercato, anche se reputo che la società Juventus, la proprietà e i dirigenti abbiano già fatto la scelta per quanto riguarda l'allenatore. E ripeto e ritengo, come ho detto più volte, che Giuntoli non ha deciso niente e non deciderà nulla. un abbraccio fino alla fine.
Beh, grazie, grazie Marco. In realtà sei sulla scia di quello che ha detto nelle ultime due rubriche Zebre e Leonetti il nostro amico e collega Franco. Gliel'ho richiesto di nuovo e mi risulta ancora che Conte sia il favorito e che soprattutto Giuntoli non decida l'allenatore. Questo è quanto dice Franco e quindi io mi fido ovviamente di Franchino. Primo grande errore è andare alla Juve del suo predecessore, nemmeno l'ombra. Sta parlando di Giuntoli? Può dare tutti i giocatori che voleva Thiago Motta con questi risultati. Errore maggiore non vendere Vlahovic quando ti davano ancora bei soldi. Insignificante, il più scarso attaccante che ho visto nella Juve, magari Pippo Inzaghi, Luca da Perugia. Io ti dico la verità, non sono d'accordo sull'attaccante più scarso, secondo me sei un po' troppo cattivello con Vlahovic, però per carità rispetto ovviamente il tuo parere, non c'è dubbio. Ciao Quinti, concordo con Nino. Mi pare che con Allegri la società si sia comportata diversamente, con Motta no, perché saluti da Flavio. Guarda Flavio, abbiamo detto spesso, a un certo punto della convivenza Giuntoli-Allegri ci sono stati degli attriti, o meglio, quasi non abbiamo poi scoperto, quasi a un certo punto non si parlavano più. E dulcis in fundo, o a partire da, dipende dai punti di vista, da gennaio ricorderete, lo ricorda sempre Stefano Deschedi, la Juve era, anche se io non ci credevo, però era meno uno dall'Inter. Io non ritenevo una classifica, prima o poi sarebbe cambiata, cosa che è mai successa, però insomma, se ti chiedo due giocatori ingaggiabili e prendibili, io Allegri, che credo nello scudetto, giustamente, perché qualcuno che era presente a Genova mi disse, ricorderete, io ve l'ho riferito, mi disse che, di aver sentito con le sue orecchie Allegri dire: ragazzi, guarda che ce la faremo ancora, ce la possiamo fare a vincere lo scudetto. Non gli fece il mercato, da lì in poi, o già da prima magari, aveva deciso di mandarlo via, e quindi questa è la risposta, caro Flavio, che praticamente a un certo punto Allegri andò a cena con Gagliani e Gagliani gli disse: Max, ma ti hanno onorato, quindi tu ti manderanno via? No, mi è stato detto mi confermeranno, quindi purtroppo il rapporto è stato quello. E poi la certificazione del non rapporto, mi verrebbe da dire in questo caso, è che dopo la finale di Coppa Italia fece quello show Allegri, sbagliando, allontanando Giuntoli, no? durante i festeggiamenti. I tre errori di Giuntoli, ciao Quinti, per me naturalmente: primo, aver preso come ha gestito l'allenatore Motta. Ecco, vedi, sull'aver preso, ripeto, possono sbagliare tutti, però saluti da Flavio, come ha gestito, questo è fondamentale, è quasi peggiore la gestione, ma anche il non supporto, ma anche secondo me il non intervenire in alcuni casi in cui palesemente l'allenatore stava sbagliando. Non aver difeso Danilo dopo la chiacchierata, 2, bravo, hai ragione, 3, aver fatto piazza pulita dei giovani calciatori ereditati dalla gestione Allegri. E saluti, ce lo diceva appunto Flavio. Sui giovani magari qualcuno sì, qualcuno no, ecco, ha dovuto fare anche qualche plusvalenza. Ora è chiaro che ci viene in mente sicuramente Sulè. Sta oggi proprio pomeriggio un amico mi ha detto, secondo lui diventerà molto molto molto, tre volte molto più forte di Yıldız, al di là delle differenze tecniche. Io gli ho detto non credo, e spero anche di no, visto che Sulè non è più alla Juventus, invece Yıldız la Juventus lo potrebbe anche veramente mettere al centro del suo progetto. Gli errori sono Motta con il senno di poi, il reparto con il senno di poi, infatti è semplice, il reparto d'attacco, il terzo è un concorso di colpa tra lui e vertici della società. Più che il reparto d'attacco, non aver preso invece Vlahovic conoscendo la situazione di Milik. E il terzo è un concorso di colpa tra lui e i vertici della società, che dovevano inserire una figura professionale di raccordo tecnico tra Giuntoli, il CEO e il presidente. Non so chi tu sia, ma ripeti lo stesso Fabio Dirò, sono d'accordo con te su quest'ultimo punto soprattutto. Vai Fede.
Ciao Quinti, Daniel da Tenerife. Sto sentendo si parla dell'errore grave o il più grave di Giuntoli.
I primi tre.
Sono d'accordo con te che tanti, io compreso, ero contento del cambio dell'allenatore, mi sembra che avesse costruito una buona squadra. Un po' rischioso il fatto di voler cambiare tanti giocatori, però capivo anche magari il discorso di prendersi appunto un rischio per far sì di poter avere una squadra completamente rifatta in un anno e mezzo e non in tre. Quello che secondo me lui ha sbagliato di più è stato questo credo che ormai sia lampante, è essersi portato il tipo di gestione alla De Laurentiis da Napoli alla Juventus. Questo è stato per me l'errore proprio di gestione, proprio andando a coprire tutti gli aspetti, comunicazione, squadra, dirigenza, pessimo.
Sì, questo è un po' il discorso, forse anche Giuntoli, no? Noi abbiamo sempre detto che Thiago Motta non ha capito il mondo in cui era sbarcato, no? Cioè la Juventus, però forse anche Giuntoli quantomeno non l'ha capito al 100%, mettiamola così, dai, altrimenti alcune cose le avrebbe fatte o altre non le avrebbe fatte. Vai.
Ciao Quintiliano, Gabriele, tu ricorderai sicuramente le dichiarazioni di giocatori tipo Giuliano, Tacchinardi, Birindelli, cioè gente di lotta, no? Sì. Che dicevano sempre che quando incontravano una squadra avversaria questa dava tutto solo perché giocava contro la Juve. E giocatori che venivano da noi, da squadre minori, dicevano che ogni volta che affrontavano la Juve prima era sempre la partita della vita. Quindi la nostra squadra mentalmente può entrare in campo sapendo che di fronte potrebbe avere la classica squadra che dà tutto, a prescindere perché gioca contro la Juve? Su Giuntoli, la mia idea che mi sono fatta è che lui ha sbagliato soprattutto nella valutazione di testa delle persone che ha portato, Motta compreso. Perché giocatori buoni ce ne stanno a tonnellate, buoni come i nostri che abbiamo, dico, non fenomeni, buoni ce ne sono a tonnellate. E lui di tutti quelli che ha portato sembrerebbe che tutti hanno mollato di testa, a parte Durham. E con Motta possibile che non sapevi che fosse così? Spezia, bravo, Bologna.
Bravo.
Ecco, quindi questo per me è stato l'errore di Giuntoli, la valutazione della testa delle persone che lui ha portato.
E questo, grazie Gabriele, questa è un'ottima riflessione, l'ultima che hai fatto. Io credo che un dirigente a livello di Giuntoli conosca gli allenatori anche dal punto di vista caratteriale, ma come lo sapevo io, che tramite un dirigente che ancora è lì dentro, ok, al Bologna, mi disse attenzione, che, perché io gli dissi che dici Motta, insomma, per capire un po', no? Non lo vedete così Motta, che dietro quella faccia, mi disse comunque lui, per esempio, nell'ultimo anno ha avuto degli attriti con i dirigenti, lui è uno che vuole imporsi, cioè caratterialmente, diciamo così, non è proprio eccelso, però, insisto, Giuntoli doveva saperlo. Io personalmente pensai tra me e me, arriva alla Juventus, ovviamente cambi, anche Tudor ha un caratterino proprio non male, però è chiaro che è venuto alla Juventus, tra l'altro coronando il suo sogno, sta avendo un atteggiamento diverso, magari alcune volte vorrebbe reagire in un modo, invece si ricorda di indossare virtualmente la maglia della Juventus. È iniziata la partita, Fede, no? Giusto? No, stanno facendo rivedere le partite del Barcellona alle 9, c'ha ragione, alle 9 e un quarto, perché stiamo parlando di Champions League, io penso sempre alla Serie A, perché la Juventus purtroppo gioca solo in Serie A. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Alessandro da Civitavecchia.
Alessandro.
Allora, la domanda sul primo quesito te la giro io a te. Dimmi cosa ha fatto di buono Giuntoli da quando è arrivato. Partiamo da Alcaraz, Cialò, dal modo indecente di come ha cacciato Allegri, al fatto che si faceva scudo, perché io non sono convinto che era lui che assecondava Motta, ma era lui che usava Motta come paravento, perché 8 mesi la testa sotto la sabbia con una squadra allo sfando, allo sfascio,
quello un po'
non la puoi mettere. Quando viene un capitano a lamentarsi, tu non lo puoi purgare.
Vero.
Perché ha usato lamentarsi, cioè, vero. Secondo me la mente lì è sempre stata lui, il braccio poi è stato Motta, però la mente è sempre stata lui. Si sono retti il gioco, questa è la verità.
Lo so, uno. Però a
sul
discapito
discorso di della partita col Bologna, innanzitutto bisogna stare con la mentalità di vincerle tutte senza fare i conti, senza guardare domani.
Certo.
Poi secondo me, io mi auguro che Tudor non faccia l'errore che ha fatto Motta, perché questa è una squadra priva di fiducia in se stessa, con mille insicurezze, al primo pressing si scioglie come neve al sole. Se tu incominci a mettere una formazione che vuoi tu, ma con giocatori riadattati, la fiducia in sé è scema.
Però non mi sembra, grazie Alessandro del messaggio, non mi sembra però che Tudor adesso ha anche delle esigenze, quindi per esempio domenica in difesa qualcuno dovrà adattarlo lì dietro, non so come, io credo che lui non passi per esempio alla difesa a 4. Adesso non credo gli convenga cambiare in questa fase decisiva importante in cui gli esperimenti non si possono fare. Devi soltanto andare in campo, soprattutto con la testa, hai detto bene, perché ha ereditato una squadra molto fragile psicologicamente, e questa, mi permetto di dire, è stata colpa soprattutto di Motta. Poi, non avendoci dei leader, convenite con me che è difficile, no, supportarsi in campo. Vai Fede.
Ciao Quinti. Allora io,
ciao,
vorrei andare controcorrente.
E vai.
Secondo me invece è stata una cosa bella che la che io abbia rinnovato Milik, perché in questo calcio solo di business tutto quanto, secondo me la Juve l'ha fatto anche per il calciatore, per comunque per la persona, la che umana. È fatto una cosa, diciamo, umana. Ah. E io ne sono contento, e in questi momenti si vede che c'è qualcosa di umano anche nel calcio, quindi a me mi ha fatto invece piacere, e sono convinto che magari poi potrebbe fare anche bene come riserva, come se si rimette. Invece escluderlo tutto quanto, secondo me non era bello, non era giusto, quindi vado conto corrente. Ciao, buona serata. Ah no, Pino da Sesto San Giovanni. Ciao.
Grazie a te Pino, un abbraccio, bello questo messaggio, perché insomma c'è ancora qualcuno che pensa anche al discorso umano, mi verrebbe da dire, cosa che in questo mondo, e poi in particolare adesso nel mondo calcio, non è proprio usuale, no, come cosa. Però poi dobbiamo anche andare a metterci nei panni della società. Se Milik non è affidabile, ahimè, a me dispiace molto, perché a me piace molto peraltro come calciatore. Se non è affidabile fisicamente, la Juventus poi dovrà fare dei discorsi. Su questo, ragazzi, non c'è dubbio.
Ciao Quintiliano, Sascio da Viterbo.
Sascio.
Poco fa l'ascoltatore ha detto che se viene Conte è la rovina della Juve. Io credo esattamente l'opposto. È l'unica soluzione possibile. Il miglior allenatore possibile disposto a venire ad allenare la Juve in questa baracca intesa come società di dirigenza, perché lui ci viene la Juve perché è juventino, con tutti i suoi difetti, ma è l'unico che in due anni ti fa diventare subito squadra e triplica il valore dei calciatori che hai in rosa,
forse anche in un anno,
e l'obiettivo lo raggiungi. Con lui sei sicuro che fa la Champions, non è che ti devi stasi cervellare, insomma, in poche parole. E per me è più forte che c'è di quelli possibili a venire alla Juve, e secondo me prende anche di meno rispetto a quello che chiede ad altri. Ciao Quintiliano, Sascio.
Grazie. Vedete il bello, no? Che ci sono i due opposti. Prima un amico ha scritto: se viene Conte se venisse Conte sarebbe la rovina della Juventus. Tu dici invece è l'unico. A mio avviso c'è sempre una via di mezzo, no? Tra è l'unico ed è la rovina, cioè la rovina sicuramente no, sicuramente per quelli prendibili dalla Juventus sarebbe forse tra i migliori, io non ne vedo altri, ma per il momento anche della Juventus stessa. Se poi mi dicono prendiamo Klopp, ok, io sono d'accordo, però siccome Klopp non credo che la Juventus lo possa o lo voglia prendere, più che altro almeno adesso, forse Conte, perché la Juventus in effetti rispetto al progetto famoso ancora deve essere ricostruita, e noi sappiamo benissimo, questo bisogna ammetterlo, piaccia, non piaccia, antipatico eccetera, che come ricostruttore Conte forse è il numero uno, almeno in Italia, ma anche tra quelli in Europa è tra i primi a ricostruire.
Ciao amici, buonasera, sono Danny, ciao Quinti.
Danny.
I tre errori più gravi di Giunto, innanzitutto l'anno scorso quando eravamo in piena lotta per lo scudetto essersi limitato ad aver preso Alcaraz e Jalò, due giocatori praticamente inutili. Quest'anno aver comprato Douglas Luiz nella maniera più assoluta, e terzo ma secondo me più grave di tutti, aver venduto a cifre irrisorie Huijsen, che si è dimostrato essere un grande giocatore, che ora verrà venduto dal Bournemouth a cifre astronomiche. Un abbraccio.
Sui 60 milioni, vi ricordo, grazie Danny, che la Juventus si è almeno inserito nell'affare il 10% di incasso, diciamo, di soldi relativi all'incasso della futura vendita sul giocatore. Ci sarebbe, usiamo il condizionale, il Real Madrid disposto anche a tirar fuori 60 milioni, quindi il 10% lo guadagnerebbe la Juventus, magari attenuerebbe un po' il rimpianto per averlo ceduto in maniera forse troppo, troppo semplice, anche perché poi tu hai preso Kelly, che onestamente, con tutto rispetto di Kelly, non mi pare proprio, no? un fenomeno, ecco. Sì, però Motta, scrive un amico, ha chiesto il permesso alla Juve per poter rilasciare l'intervista a Beltroni. Strano che non lo sappiate, un allenatore esonerato ma sotto contratto. Io Antonello, io non lo so se abbia chiesto, francamente non lo so, mi risulta di no, però per carità, magari posso sbagliare, ma sotto contratto come Motta appunto deve essere autorizzato dalla società per rilasciare l'intervista. Allegri e Sarri hanno preso prima di tutti gli emolumenti e poi hanno rilasciato interviste. Discorso diverso per il brasiliano, la Juve potrebbe multarlo, ma questo lo sappiamo, anche il Diz si parla di molto. Fino alla fine Antonello da Benevento, che è molto informato, le colpe di Giuntoli, aver fatto terra bruciata tra le nuove leve, le giovani speranze, Jusen Barrenechea, sulle Ling Junior, Ricolussi Caviglia, manca qualcuno ancora, però vi posso dire ora, Jusen è sbocciato, però Barrenechea e Ling Junior non mi pare che stiano lasciando delle grosse tracce. Sono d'accordo su Ricolussi Caviglia, che invece sta facendo bene, malgrado insomma la sua squadra non stia navigando in acque dolci, diciamo così. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma. L'errore Ciao. Più grosso di Giuntoli, secondo me, è stato nel momento in cui aveva deciso di esonerare Allegri, di non prendere subito Conte. Esonerava Allegri a marzo, prendeva subito Conte, e Conte aveva già le idee chiare di chi tenere, chi non tenere, chi come gestire la situazione. Prendeva 3 mesi di vantaggio rispetto a un piano che partiva da luglio, e da lì, secondo me, oggi avevamo già una squadra in grado non di vincere ma di giocare per
competere, di competere.
E questo è, secondo me, lo sbaglio più grosso che ha fatto Giuntoli. Anche perché poi la campagna acquisti dell'anno passato, siamo sinceri, tutti noi tifosi juventini eravamo contenti di quello lì che aveva fatto il direttore, sì, da Coppo Myers a Douglas Luiz.
È vero.
Ciao, buonasera Quintiliano.
Grazie a te, questo bisogna dire che è vero, però ricorderete che sul discorso scelta allenatore c'era una parte di società, in particolare per esempio Calvo, che avrebbe voluto Conte stava aspettando la chiamata della Juventus, alla fine si è scelta la nuova strada, il nuovo che avanza, salvo poi accorgersi di aver fatto un errore molto molto grave. E se la Juventus è in queste condizioni, o meglio non ha certezze sulla qualificazione in Champions League, la maggior parte delle colpe vanno all'allenatore precedente, perché adesso comunque finirà, io non dirò nulla su Tudor, che ovviamente non ha la bacchetta magica, e poi a chi lo ha scelto e soprattutto, ripeto, lo ha secondato in alcuni comportamenti, non l'ha richiamato rispetto ad alcuni comportamenti che prima ricordava un nostro radioascoltatore. Prego Rossi.
Ciao Quinti, per quanto attiene a Giuntoli è tutto un errore. Il primo errore è stato venire alla Juve, il secondo errore è prendere Motta e il terzo Kopp. Tutto il resto ha sbagliato anche quello, tranne qualche piccola macchia bianca tipo Durham e qualche altra codettina. Forza Juve, Roberto da Roma.
Grazie Roberto.
Buonasera amici. Ciao. Devo fare una domanda dell'allenatore futuro.
Ne hai facoltà.
Io ho sentito dire che Ancelotti non rinnova con Real Madrid.
Ma
perché ci si può provare noi a riprendere Ancelotti? L'ha preso il Napoli, lo può prendere anche la Juve Ancelotti, quindi io penso che prima di prendere Conte, che si è comportato non male di più con noi, perché ci ha lasciato nel mezzo del ritiro, poi è venuto Allegri e ha vinto quello che ha vinto, però ricordiamoci che Conte si è comportato male con noi. Io una mia domanda è questa: Ancelotti non potrebbe tornare alla Juventus? Cosa ne pensate voi?
Nel mezzo del cammin del ritiro mi ritrovai senza allenatore, mi verrebbe da dire, quando Conte andò via. Allora Ancelotti, ti do una notizia: andrà ad allenare il Brasile. Detto questo, io non so se la Juventus credo non sia stata più interessata ad Ancelotti, ma voi immaginate se la Juventus dovesse prendere Ancelotti, che c'è una parte che ancora lo apostrofa in maniera, secondo me, io lo dico la sincera verità, vergognosa.
Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
Ciao,
allora,
Matteo.
Per quel che riguarda gli errori di Giuntoli, i tre peggiori errori di Giuntoli. Il primo, naturalmente, prendere Thiago Motta, è stato un errore. Secondo errore, Douglas Luiz. E il terzo errore, vendere Wiesen per prendere poi a metà campionato Kelly.
E questo è. Allora, il Barcellona poi fu risarcito nella finale di Berlino contro di noi, Lorenzo da Roma, che si riferisce ovviamente finale di Berlino 2015, quando non fu dato un rigore a Pogba, che forse poteva cambiare anche il match, anche se ricordo francamente, perché sempre per onestà e per dovere di cronaca, che è diventata quasi storia a questo punto, che insomma il Barcellona, quando decideva di accelerare con Messi, sembrava proprio di un altro passo, fermo restando che tu dammi intanto il calcio di rigore, poi magari ce la giochiamo.
Ciao, sono Giovanni da Monza. L'errore di Giuntoli è stato, come sappiamo tutti, aver scelto Motta, ma quello ancora più grave è aver proseguito con Motta, perché a già dicembre dovevano mandarlo via subito, cioè lì si vede la società. Cioè, questo ha fatto più danni lui che, ma non lo so, anche non ho una definizione giusta. Ma io ho visto, ho pensato, Inter Juventus, quel 4-4 lì, io lì ho capito quando va a finire la stagione. Lì è stata gravissima quel 4-4 lì, ma c'è andata bene perché Inzaghi ha fatto delle sciocchezze. Se quella partita finiva 7-2, da lì, io se l'avrebbero mandato via a dicembre, Motta, secondo me, ha voglia tu, vabbè, fino alla fine.
Grazie, ormai purtroppo acqua passata con i sei, ahimè, non si va da nessuna parte, grazie comunque. Buonasera ragazzi, stasera sono in ritiro spirituale, in preghiera costante, speriamo che accada. Gianfranco da Porano, e che tra l'altro mi viene anche da dire, ragazzi, questa è solo l'andata, e poi, ahimè, il ritorno lo hanno in casa, vediamo come va a finire questa partita intanto.
Ciao Quintiliano, buonasera, Gianfranco da Salerno.
Gianfranco.
Beh, vorrei esprimere un pensiero sulla questione Osimhen da noi alla Juventus.
Sì.
Beh, io vi dico la verità, qualche perplessità mi rimane, perché ok, Osimhen, buon calciatore, buon attaccante, forte, i gol li fa, però andare a trattare con De Laurentiis, che non, specialmente quando si tratta della Juventus, non è per niente facile. Quindi, per quanto riguarda il prezzo del cartellino del calciatore, sparerà molto molto alto, molto al di sopra della clausola dei 75 milioni che ha per l'estero. E poi, se noi cediamo un calciatore, e cioè Vlahovic nella fattispecie, che ha un ingaggio importante, va verso un ingaggio importante sui 12 milioni, per prenderne poi un altro, ok? Magari farà anche più gol di Vlahovic, però ha comunque un ingaggio importante, anche egli sui 12 milioni, sinceramente qualche perplessità a me mi resta. Ciao Quintiliano, buonasera, e forza Juve fino alla fine.
Un abbraccio anche a te, sono lecite le perplessità, ci mancherebbe altro. Siamo giunti al termine, grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi, sono scese in campo le squadre, stanno per il fischio d'inizio di questa partita che seguirete insieme ad Alessandro Santarelli. Ci vediamo venerdì.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.